Eurofonica.
Siete sempre qui in onda su eurofonica.eu, è qui con noi l'europarlamentare Alessandra Mussolini. Parliamo di Frontex, Beatrice.
Sì, esatto, prima ne parlavamo anche direttamente con lei. Quindi questo nuovo modo di gestire, insomma, anche l'accoglienza dei migranti, le piace come nuovo modo appunto di affrontare questo problema anche?
Beh, non si tratta di piacere o non piacere, si tratta di vedere e avere una visione strategica. Prima noi urlavamo che volevamo più Europa, noi italiani, perché si vedeva che avevamo una gestione dell'immigrazione che era qualche clandestino, fino ad arrivare a un vero e proprio esodo che non interessava solo noi ma anche gli altri paesi. Però posso anche dire che quando il problema ha interessato la Francia, la Germania e gli altri, si sono subito attivati. Quando eravamo solo noi e in parte la Grecia, non gliene è interessato niente a nessuno. Ecco, questo lo devo dire. Se noi, per quanto riguarda Frontex, ne abbiamo parlato ieri in aula, se noi aumentiamo i controlli alle frontiere esterne, possiamo essere più liberi con le nostre frontiere interne. Ma a qualcuno della sinistra neanche questo piace, però ne devono prendere atto, perché la maggioranza è per rafforzare le frontiere esterne. Fermo restando che io sono arrivata per esempio a Basilea, che è in Svizzera, e ho fatto i controlli. Prima non c'erano, cioè adesso ci sono i controlli, documenti e passaporti. Quindi ecco, noi abbiamo ceduto una parte della nostra libertà per quanto riguarda la libertà delle merci interne, delle persone interne, proprio all'area Schengen, perché i controlli ci sono. Però che fai? Non controlli? Io sono favorevole in questa fase, magari è temporaneo.
E proprio rispetto a questo, lei ha citato gli smart borders. Che cosa sono? Ce lo può spiegare?
Beh, gli smart borders sono quei, diciamo, il passaggio molto più facile, velocizzato, senza tanti controlli per quelle persone dai paesi terzi, quindi non che non fanno parte dell'Unione Europea, che entrano in Europa, ma che se sono frequentatori abituali per lavoro, perché hanno i parenti, cioè sono persone controllate che già hanno dato tutti i documenti, e quindi non è che li devi bloccare ogni volta, sennò diventa una cosa incredibile. Ecco, questo sarebbe contrastante per quanto riguarda tutto quello che stiamo affrontando, invece no, perché noi stiamo, ripeto, rafforzando l'esterno, tentando di rafforzare l'esterno e continuando ad avere una certa libertà per quanto riguarda i confini interni. Altra cosa è l'Italia, perché noi in Italia, visto che dobbiamo anche parlare dei nostri interessi e delle peculiarità, non siamo la Francia e la Germania. Cioè, in Francia e in Germania arrivano i rifugiati, periti, architetti, ingegneri. Da noi arrivano il 60%, sono clandestini, cioè che non hanno i requisiti per rimanere in Italia.
Però la maggior parte di loro però cerca l'Italia per andare magari in altri paesi, quindi...
E qui c'è il problema delle impronte. Perché da una parte l'Europa dice dobbiamo fare una sanzione all'Italia perché non ha preso le impronte, dall'altra parte dice dobbiamo cambiare Dublino 3, cioè il meccanismo per prendere le impronte e registrare. Allora delle due l'una: o non funziona Dublino 3 da superare, ed è da superare, anche perché se viene l'immigrato, prende le impronte in Italia, deve rimanere in Italia. Loro non vogliono rimanere in Italia, vogliono andare all'estero. Vogliono andare in Francia, in Germania, in Svezia, anche in Svezia non ce la fanno più. E quindi Dublino è un problema.
Quindi per lei Dublino è da superare?
Sì, Dublino è una tragedia, non è da superare, è una tragedia.
Ma quindi quale sarebbe la soluzione a parte gli smart borders?
La soluzione è che noi dobbiamo rivedere Dublino, perché Dublino era per un minuscolo diciamo quantitativo di immigrati che potevano entrare, tu li puoi registrare ed è gestibile, ma così non si può. Quindi prima sugli hotspot famosi che devono esserci in Italia e in Grecia, cioè devi vedere se tu hai requisiti, tu non hai requisiti, cioè a monte, e poi in caso le impronte eccetera. Bisogna capire molto bene, poi molti non hanno i documenti, quindi.
Lei è stata una delle cofirmatarie della proposta di estendere i finanziamenti non solo alla Turchia, ricordiamo ai nostri ascoltatori, più di 3 miliardi di euro.
Io sono incertina sulla Turchia.
Benissimo, parliamone. Noi siamo molto interessati.
Tanto contenta, tant'è. Quindi, che all'interno della nostra delegazione io ho un gruppo di lavoro con un altro deputato che è Maullu. Perché? Perché la Turchia, attenzione, la Turchia prima di tutto viola i diritti umani dalla mattina alla sera. La seconda cosa è che non ha tutti questi rifugiati, ce li ha più il Libano o altri, la Giordania, non si capisce perché solo la Turchia, forse perché lo vogliono gli Stati Uniti per andare contro Putin? Ma chissà.
A proposito di questo, noi nello scacchiere internazionale parliamo di geopolitica. Come vede la relazione con la Russia? Bisognerebbe sospendere i
rapporti? Io sono già andata in delegazione con la Russia in tempi non sospetti alla Federazione Russa. Credo che siano un elemento dei protagonisti fondamentali per la lotta non solo all'ISIS, ma come una partnership da rafforzare. Le sanzioni le abbiamo pagate noi europei, soprattutto noi italiani, per una volontà non nostra, da fuori, sempre gli Stati Uniti.
Quindi proprio su questo, quindi finanziamenti non alla Turchia, siamo dubbiosi, ma gli altri paesi?
Finanziamenti alla Turchia sono 3 miliardi e che dovrebbero dare 2 miliardi e 500 gli stati membri, pure noi, e 500 li prendono da un fondo. E non è one shot, non è una tantum, ma sono vari finanziamenti. Attenzione, parliamone. E poi loro vogliono, i turchi, la liberalizzazione dei visti, cioè entrano tutti? Prudenza.
Bene, noi con molta prudenza ci ascoltiamo il CC Maxigross, An Afternoon with Paul.
Eurofonica.